Questa sera facciamo il quarto incontro, il terzo con me, su argomenti di Kashrut e volevo iniziare a introdurre, perché l'argomento è vastissimo, e l'argomento che forse è quello principale della Kashrut, che è quello degli animali permessi e proibiti. Cioè, quali sono le regole fondamentali e come ci si colloca rispetto a questo problema. E su questo argomento sono stati scritti fiumi di inchiostro e ancora continuano ad essere scritti. È un argomento che continua a affascinare studiosi di tutti i tipi, studiosi della tradizione interna nostra, ma anche studiosi di qualsiasi altra tradizione. E chi si è occupato di questi argomenti al di fuori dell'ebraismo l'ha fatto per interesse culturale oppure per scopi antisemiti chiari, con tutte le possibilità di approccio possibile, e ognuno ha gettato dentro questa discussione un contributo suo, e il panorama che esce fuori, ve lo farò vedere, è enorme. Tutto questo rappresenta un problema di grandissima difficoltà, perché come sapete non c'è un unico divieto alimentare, ce ne sono tanti differenti per quanto riguarda la scelta degli animali, e trovare un criterio che unisca tutte le cose insieme è praticamente impossibile, almeno dal punto di vista della spiegazione razionale. Allora, per entrare, per dare i dati su cui si ragiona, questi sono dati abbastanza noti, abbiamo nel libro del Levitico, in Vaikra abbiamo una, al capitolo 11, Parashat di Shemini, abbiamo una classificazione degli animali a seconda di dove vivono questi animali, e per ognuna delle categorie, a seconda di dove vivono questi animali, abbiamo dei criteri per scegliere quali sono gli animali che possiamo mangiare e gli animali che non possiamo mangiare. E la Torah dice: questa classificazione è fatta le avdil benatame u benatahor, tra l'animale impuro e l'animale puro. Ora, questa distinzione tra l'animale puro, che è quello che si può mangiare, e l'animale impuro, quello che non si può mangiare, compare nel libro di Vaikra con tutto il dettaglio, ma è già stranamente presente agli inizi della Torah, nel capitolo che parla del diluvio universale, quindi agli inizi del racconto di Bereshit, Noè, che costruisce l'arca, deve mettere nell'arca animali puri e animali impuri, il numero differente, se sono puri devono essere 7 coppie, va bene? La domanda è: ma se la Torah in Vaikra stabilisce qual è puro e qual è impuro, come faceva Noè a sapere quali erano puri e quali non erano impuri? Allora, a questa domanda ovviamente sono possibili almeno 10 risposte differenti. Qualcuno dice che non c'entra niente con la classificazione del puro e dell'impuro, è un'altra cosa. Qualcuno dice sono gli animali che sarebbero diventati proibiti agli ebrei qualche secolo, millennio dopo. E se è così, come faceva Noè a riconoscerli? Non deve riconoscere niente, è stato un riconoscimento, diciamo, empirico. Lui ha aperto le porte dell'arca e dentro l'arca sono affluiti gli animali, e poi lui ha detto: ah, qua ce ne sono 7 coppie della stessa specie, vuol dire che sono puri, altrimenti sono soltanto e così lui ha fatto empiricamente, ma osservando questi animali ha anche dedotto quali sono i segni che distinguono questi animali l'uno dall'altro. Quindi il problema di Noè, che anticipa in qualche modo questa classificazione, è un problema aperto e non è facilmente risolvibile. C'è anche chi sostiene che invece queste regole che distinguono l'animale puro e l'animale impuro sono regole che stanno già alle origini dell'umanità e quindi la Torah non fa altro che portare avanti una tradizione estremamente antica. Allora, la classificazione comprende gli animali che stanno sulla terra, la behemah che sta sulla terra, e gli animali che stanno sulla terra vengono distinti in base a dei criteri che sono quelli dello zoccolo spaccato, avere lo zoccolo, averlo spaccato e essere ruminante. Gli animali che corrispondono a tutte queste caratteristiche sono puri, ci sono quattro specie che hanno soltanto un segno e quelle anche sono impure. Poi, se abbiamo tempo, entriamo nel dettaglio di che cosa significano queste quattro specie, perché sono citate e che cosa rappresentano. Per quanto riguarda i volatili, chiamati off, la Torah fa una classificazione differente, non va secondo i segni, ma va secondo una lista e ti dice ci sono tot animali che sono impuri e li nomina uno appresso all'altro. Ci sono problemi di identificazione di questi animali, ma se uno segue letteralmente la Torah, la conclusione a cui arriva è, seguendo letteralmente la Torah, è che se io posso identificare questi animali, tutti gli altri animali sono permessi. In realtà nella pratica succede il contrario, che è permesso soltanto l'animale che noi sappiamo per tradizione che è permesso. Ofta, orne e halbe massoret. Cioè gli uccelli puri sono quelli che vengono mangiati secondo una tradizione. Se io ho avuto un maestro che mi ha detto a Roma si è sempre mangiata quella determinata animale, lo posso mangiare, altrimenti non lo posso mangiare. Per cui su certi animali di comune diffusione non ci sta nessun problema, su altri volatili ci stanno un sacco di problemi con tradizioni differenti. Ed è importante tenere presente che una delle fonti principali di queste tradizioni su cui si basa oggi il pilastro dell'Alaha è una tradizione livornese di metà 800, un libro chiamato Zivche Cohen, che pubblicò il disegno, una famosa tavola che sta in molti libri, un disegno di come erano fatti gli animali, i volatili caceri, ed in base a questa lista, che poi, sulla quale poi hanno lavorato zoologi di tutti i tipi, che si può ricostruire una lista di volatili caceri. Quindi per gli uccelli noi andiamo, in qualche modo abbiamo ribaltato la prospettiva della Torah. Poi ci stanno anche altri tipi di volatili, che sono il brulicame volante, che cammina su quattro zampe, e tra questi esistono alcuni che si possono mangiare se uno ce l'ha per tradizione e non supera il discorso, ne abbiamo parlato, e sono alcuni tipi di cavallette. Poi ci sono gli animali acquatici. Per gli animali acquatici ci sono i segni fisici di questi animali, che sono le squame e le pinne. In realtà quello che interessa sono le squame. Se hanno le squame, questi animali sono cacer. Basterebbe dire le squame. Soltanto gli animali che hanno le squame sono cacer. Anche questa classificazione è una classificazione che, finché trovate una trota, un merluzzo e un'acciuga, non c'è nessun problema. Se invece andate su pesci che stanno sulla borderline, ci sono un sacco di problemi. Il problema del pesce spada, il problema dello storione, su cui ci sono tante discussioni e tante classificazioni differenti. Cioè ognuno di questi capitoli è un capitolo pieno di dettaglio e pieno di difficoltà. Tuttora può succedere che anche la produzione industriale, specialmente, che si mescoli un pesce con un altro, dobbiamo identificare con esattezza. Alcuni concetti a cui siamo abituati devono entrare in discussione, perché ci sono dei tonni, per esempio, che vengono pescati intorno al Giappone, che non è detto che corrispondano alle caratteristiche dei tonni nostrani. Se sono delle specie differenti non è detto che si faccia. Bisogna quindi entrare molto in dettaglio su queste classificazioni. Quindi abbiamo i quadrupedi, i volatili, gli animali che stanno sotto l'acqua e tutti gli insetti possibili e immaginabili. Come capire queste regole? Allora, la prima distinzione da fare è che c'è una parte della tradizione che dice queste regole sono hukim, cioè sono delle regole stabilite, inchiodate, che non hanno alcuna possibilità di spiegazione razionale. È inutile andare a cercare, è inutile andare a capire perché non c'è. Quindi accontentiamoci del dato e non lo discutiamo. E questa è una posizione diffusa, autorevole, ma che va d'accordo, anzi va non d'accordo, che cammina insieme in disaccordo con l'altra posizione che dice che invece che di motivi ce ne sono tanti e sono assolutamente da ricercare. Qualcun altro, seguendo la tesi che non c'è un motivo specifico per proibire queste cose, dice che è il principio stesso della proibizione che conta, nel senso che se una persona viene educata a distinguere quello che deve fare e quello che non deve fare, lo stesso fatto che esiste il divieto rappresenta una proposta educativa, cioè dire a una persona questo lo puoi fare e questo non lo puoi fare è già un invito educativo e quindi il senso di queste norme si esaurisce nel fatto che sono norme, che sono divieti, che si stanno a fare divieti per educarti a scegliere sistematicamente e là finisce il discorso. Ovviamente ci sono molti che contestano questa cosa, perché allora se era questo soltanto il senso, perché la Torah parla di puro e di impuro? Significa che ci sono altre categorie. Se era questo il senso, perché la Torah entra in certezza? Perché questo sì e l'altro no? Ci sono dei motivi perché questo sì e quest'altro no. È chiaro che se ci dà una norma è per educarci a scegliere una realtà che non tutto deve essere goduto automaticamente, ma dopo che averci dato questo concetto bisogna capire perché questo sì e questo no, e allora entriamo nella specificità. Quindi e questo è un'altra possibilità. Un altro discorso che viene fatto è che queste regole servono a distinguerci. A distinguerci dai non ebrei che mangiano, possono mangiare quello che gli pare e noi invece non possiamo mangiare quello che ci pare. In realtà, non so se avevo già detto questo concetto, nessuno mangia tutto nell'umanità, nessuno mangia tutto. Ogni cultura, ogni tradizione, ogni popolo ha le sue regole, ha i suoi divieti. Allora, in questo caso, queste sarebbero le regole specifiche degli ebrei per distinguerli dagli altri. Però c'è qualcuno che obietta. La Torah è venuta semplicemente a darci dei distintivi, non ci bastano i distintivi che già abbiamo, non ci basta la coda, il naso lungo, non dico come scherza, vabbè. Allora, la Torah non ha bisogno di darci dei segni distintivi, oltre segni distintivi, i tziziot, che ne so, o altri tipi di misfotte che sono più eclatanti come segni, e questa regola non è che limitare questo a delle regole distintive significa limitare la prospettiva. È un po' la discussione famosa che facevano Benamuzeg e Shaddal. Benamuzeg rimproverava a Shaddal nell'Ottocento che di ridurre la visione dei precetti della Torah a dei meri preservativi nazionali, cioè a dei semplici atti che servono a custodire l'unità nazionale ebraica. Non si può ridurre tutto a questo. Fare una cosa del genere significa svuotare questi precetti del loro significato. Un altro discorso interessante riguarda la vocazione sacrale del popolo ebraico che, essendo chiamato appunto a fare il popolo dei sacerdoti, come tale ha necessità di trovarsi delle regole specifiche perché ogni sacerdozio comporta delle astensioni e quindi anche il popolo ebraico deve seguire questa strada. Nuovamente questo però non ci spiega perché certe cose sì e certe cose no. Un'altra famiglia di possibili spiegazioni è il rapporto con l'idolatria. In che senso il rapporto con l'idolatria? Che esiste in molte culture l'identificazione dell'animale con il Dio, o di un animale specifico con il Dio antenato della propria specie e così via. Su questo argomento poi hanno lavorato anche nel secolo scorso gli psicanalisti, gli antropologi, eccetera, eccetera, con tutta una serie di considerazioni sugli animali totemici e così via. Per cui esiste la possibilità che un determinato gruppo di animali diventino oggetto di adorazione. Allora, mangiarseli a questo punto diventa una negazione di questo tipo di idolatria. Molti di questi ragionamenti si fanno intorno alla simbologia del maiale, il quale maiale era un animale che veniva dedicato e sacrificato ad alcune divinità particolari. Il maiale, nella civiltà greca, ma non dappertutto, nella civiltà greca, veniva sacrificato agli dei, quelli sotterranei, quelli che sono chiamati in termini tecnici le divinità ctonie, quelli che stanno sottoterra, e quindi rappresentava un elemento fondamentale del culto dei morti e delle divinità infernali, mentre invece gli altri animali sono sacrificati alle divinità del cielo o olimpiche, e quindi esiste questa diversità. Una diversità che tra l'altro rimane anche, però per altre strade, nel modo con cui noi dobbiamo fare la scefità. Normalmente la scefità deve essere fatta con l'animale supino, con il collo rivolto verso l'alto. Fare la scefità con l'animale in posizione normale, col collo rivolto verso il basso, è una cosa tecnicamente discutibile, c'è chi la fa, ma comunque c'è questo problema fondamentale che nasce dall'antichità, perché se scannare un animale col collo rivolto verso il basso in modo che la terra si impregni del sangue rappresentava un modo molto caratteristico di fare dei culti idolatri, perché praticamente significava scannare l'animale al dio della terra oppure agli spiriti che stanno sotto la terra, e questo chiaramente non è compatibile col sistema della Torah. Quindi considerate questo stretto rapporto che comunque esiste tra regole alimentari e possibilità di culti idolatrici. Ci sono, questo sto parlando perché questa è una lunghissima serie di spiegazioni, c'è poi la spiegazione per esempio che è di tipo allegorico. Queste spiegazioni di tipo allegorico sono ben antiche, le troviamo nei Midrashim antichi. Di solito nella tradizione rabbinica si parla poco, quella antica, si parla poco di motivi dei precetti, sono più gli autori medievali che si allargano su questo fatto, mentre invece su certi argomenti ci sono delle spiegazioni. Ora, la Torah, nel libro di Vaikra, parla dei criteri per distinguere tra specie permesse e specie proibite ed elenca, abbiamo detto, lo zoccolo e l'essere ruminante, e dice che ci sono quattro specie che hanno soltanto un segno di purità e quindi non possono essere comunque considerate permesse. Queste quattro specie elencate dalla Torah sono il gamal, che è l'asino, e il cammello, scusate, shafan e arnevet, il coniglio, la lepre, e il khazir, ed il maiale. I primi due stanno insieme e il maiale sta per conto proprio, come quarto animale. La differenza secondo la Torah, dico secondo la Torah perché poi si apre anche una questione proprio empirica, problematica, è che il maiale ha un segno di purità che è lo zoccolo, ma non è ruminante. Gli altri animali invece non hanno lo zoccolo spaccato, ma sono ruminanti. Allora, chiunque conosce i conigli e le lepri sa che questi non sono ruminanti, e questo contraddice in qualche modo quello che dice la Torah. La questione viene risolta in vari modi possibili, perché non è che la Torah possa dare un'informazione così campata per aria e dire una cosa così evidentemente in contraddizione con una realtà che chiunque può controllare. Si riferisce al tipo di apparato digerente che hanno questi animali, con dei pezzi di digerente che noi abbiamo soltanto, come noi abbiamo per esempio noi come esseri umani, abbiamo l'appendice, va bene, che è un residuo embriologico dello sviluppo, e questi animali invece ce l'hanno a posto l'appendice, ci hanno qualche cosa che praticamente serve per rimescolare il pasto. Allora, questi quattro animali rappresentano, una spiegazione allegorica, quattro popoli, e sono i quattro popoli che si sono succeduti nella storia per dominare Israele. Ora, in realtà dei popoli che si sono succeduti nella storia per dominare Israele ce l'abbiamo una lista ben... Però quelli classici, secondo alcuni, sono Gamal e la Babilonia, Shafan e la Media, l'Arnevet e la Grecia e Khazir e la Persia. Questa è una spiegazione. In realtà tutte le spiegazioni poi cambiano, compattano i popoli, ma tutte quante finiscono sempre in gloria, perché arrivano su un'unica meta, che è il Khazir, è Roma, è Edom. Il Khazir è Roma. Va bene? Allora, di qui, perché il Khazir è Roma? E qui arriviamo a un midrash interessantissimo che dice: Lama nikra shemo Khazir, perché si chiama Khazir? Khazir ha la radice Khazar, che significa tornare. E che vuol dire? Che c'entra la parola Khazir con il suo, con il fatto del tornare? Allora, molti interpretano sul fatto che questo animale ritorna sempre, groove sempre in mezzo a come suo costume, in mezzo all'alimento, al fango dove deve crescere per motivi ambientali. Ma il Midrash dice Khazir, nel senso che il Signore ce lo farà tornare da noi. Ce lo farà tornare da noi. Che cosa vuol dire che il Khazir tornerà da noi? Ecco, questa è una tipica espressione rabbinica lanciata così nella notte dei tempi, che è stata interpretata in 100 maniere differenti. Vi faccio degli esempi. Ognuna di queste cose poi allora, se il Khazir rappresenta Roma, si tratta di una derashah in codice, di una omelia che nasconde un messaggio politico ben preciso, va bene? E cos'è questo messaggio ben preciso? Una possibilità è Shemme Khazeret Attara le Baala, cioè che fa tornare la corona al suo originario possessore, nel senso che è venuta a Roma, ha tolto la corona, l'indipendenza a Israele, ma sarà proprio Roma, in un tempo indeterminato della storia, a restituire la indipendenza a Israele. Altra possibile spiegazione, che il Signore farà tornare su di noi la punizione, cioè gli farà tornare addosso la punizione. Oppure, se lui ha distrutto, sarà lui che ricostruirà. Oppure, dopo di lui non ci saranno altri esili, cioè dopo l'esilio di Roma non ci saranno altri esili, l'esilio di Roma in cui noi stiamo ancora, non soltanto per i romani. E altra spiegazione ancora, sarà lui che ci ha sempre accusato, che tornerà indietro sulle sue azioni e a questo punto ci difenderà invece che di accusarci sempre. Oppure tornerà sotto il nostro potere dopo essersi in qualche modo scatenato contro di noi. Sono tutte possibilità di spiegazioni politiche, allegoriche, che prendono il tema del maiale, ma invece se il riferimento al maiale proprio di per sé e non all'impero romano e quello che è venuto dopo, se il riferimento è al maiale di per sé, che vuol dire che il Signore ce lo restituirà? Che ce lo possiamo mangiare? Questo è un discorso aperto. Allora, ci sono varie possibilità, di cui una recentissima. Allora, qualcuno dice che alla fine dei tempi il maiale diventerà ruminante, va bene? Quindi recupererà quel segno di cacerutte che gli manca, altrimenti la Torah non può cambiare, sarà il maiale che cambia, ma non la Torah, va bene? La Torah non può cambiare. Invece qualcuno dice che sarà la Torah che cambia, perché alla fine dei tempi, alla fine dei tempi, le cose cambieranno e quindi il maiale potrà essere permesso, perché è segno che... Perché il maiale è proibito? Perché il maiale rappresenta l'impurità, questi animali sono impuri, ok? Rappresenta l'impurità. E per quale motivo noi non possiamo mangiare cose impure? Perché noi non possiamo trasformare ciò che è impuro, impuro, in cosa pura. Perché? Perché non abbiamo abbastanza forza. Ma l'idea è che una cosa che ha una carica 5 negativa e una cosa che ha una carica 5 positiva, si azzerano le cose. Ma se uno ha la carica 1 negativa e l'altro ha la carica 100 positiva, il contatto ci può essere, la carica 1 scompare dentro la carica positiva. Allora l'idea sta tutta nel fatto di qual è la nostra energia, qual è la nostra carica positiva per poter sconfiggere la negatività che c'è in questo mondo. Alla fine dei tempi noi avremo la forza per distruggere la carica negativa che esiste nel mondo. Quella del maiale ormai non ci farà più nessuna impressione, saremo tanto forti. C'è un Midrash che dice che quando gli ebrei arrivarono in Israele trovarono Batim Meleim Kol Tuv, che significa case piene di ogni bene, e il Midrash dice Katle de Hazire, cioè c'erano le pareti e mura fatte di maiali, tutti i prosciutti, e loro se li piano tranquillamente se li mangiare i prosciutti. Ma come, arrivi in Israele per mangiare il prosciutto? No, arrivi in Israele perché hai una tale forza di Kedushah che il prosciutto non ti fa più nessun fastidio. Quindi secondo alcuni sarà il maiale che dovrà cambiare, secondo altri saremo noi che cambieremo per poter avere la forza di mangiare questo maiale. E un'altra spiegazione possibile, vabbè, se si tratta di far entrare concetti di fantascienza, è che con i vari procedimenti di ingegneria genetica potremmo tranquillamente creare dei maiali kasher, e questo è il sogno di molti ebrei, e quindi forse con l'ingegneria genetica, inserendo delle modificazioni, riusciremo a fare qualche cosa in questo senso. E un'altra delle cose che si prestano alla interpretazione politica è il fatto che l'essere ruminante è una qualità che tu non vedi nell'animale, gli devi aprire la bocca per vedere come ha i denti, cioè essere ruminante è un organo interno, mentre invece lo zoccolo è chiaramente di fronte a tutti e uno lo vede, cioè uno è un segno di cacerut esteriore, l'altro è un segno di cacerut interna. Allora ragiona il Midrash che che il potere romano, che in qualche modo è il simbolo di qualsiasi potere, fa vedere all'esterno che è bravo e bello, dentro invece non funziona. Quindi per quale motivo viene paragonato al potere? Perché il potere è esteriorità, fa vedere che è bravo, in realtà non è assolutamente bravo. Quindi è un discorso che si allarga a qualsiasi cosa. Una delle grandi linee per interpretare questi divieti, e questa viene dall'antichità, è quella che cerca di identificare in questi animali, in ognuno di questi animali, una connotazione morale, una connotazione morale. Nel senso, la cosa viene molto bella con gli uccelli proibiti quali sono? Quelli elencati da Torah sono gli animali rapaci, va bene? Allora, sono il segno della violenza, sono il segno della... E d'altra parte, anche tra i quadrupedi che ci possiamo mangiare, quali sono i quadrupedi che ci possiamo mangiare? Sono tutti animali miti, tranquilli, che stanno dentro casa. Allora, in qualche modo, la serie degli animali permessi sarebbe, secondo questa classificazione, poi ci sono tutte le divagazioni possibili, sarebbe una serie di animali che rappresentano attributi morali positivi secondo noi. Noi rifiutiamo gli animali rapaci, violenti, perché noi ci identifichiamo con il perseguitato e non con il persecutore. Queste parole non è, sembra linguaggio modernissimo, in realtà sta già negli autori nostri medievali. Anirdaf e non il Rodef. Anirdaf è il perseguitato e il Rodef è il persecutore. Noi ci identifichiamo con il perseguitato. In realtà è un bel modo di identificarsi col perseguitato mangiando di il perseguitato, ma questa è un'obiezione possibile. In che modo noi... Allora, Filone, per esempio, che già trasmetteva queste idee, diceva che noi, non mangiando questi animali, riflettiamo sul fatto che sia importante dividere il mondo in buoni e cattivi. Quindi noi imitiamo le qualità che la natura ci ha messo davanti, scegliamo quelle buone e non rifiutiamo quelle cattive. Qualcun altro invece aggiunge a questo, o sceglie al posto di questo, il fatto che gli animali rapaci hanno la rapacità dentro il loro corpo, hanno la cattiveria dentro il corpo, hanno questi, mentre invece gli animali buoni hanno la bontà dentro il corpo. Quindi se io mi mangio un animale cattivo, divento cattivo quanto lui, perché io assorbo le sue sostanze negative, mentre invece l'animale buono mi dà la bontà. E questa è un'altra legge, e su questo ci sono tutta una serie di considerazioni molto lunghe, però queste considerazioni sono interessanti perché fanno vedere che in una grande porzione del pensiero ebraico medievale c'è questa ricerca sistematica del comportamento morale corretto, e quindi di dare una spiegazione morale anche a queste regole alimentari. Per farvi, nei minuti che ci mancano, una rassegna sistematica di come una stessa cosa possa essere interpretata almeno in 15 maniere differenti, torno al tema del maiale, perché il maiale è l'elemento più significativo. Molti si accaniscono a spiegare il maiale e poi, però, cercando di spiegare il maiale, lasciano tutto il resto, e quindi in questo modo sbagliano la prospettiva. Oddio, c'è qualcuno che dice che le nostre regole alimentari sono la somma di tante regole distinte, per cui ogni animale ha il suo motivo specifico. Allora, il maiale, in ordine storico, nella lettera di Aristea, che è un documento molto antico, di età ellenistica, si sostiene che sia proibito soltanto per dare un elemento di distintivo per Israele, questo l'abbiamo visto. Nei Midrashim, anche questo l'abbiamo visto, è detto che serve la proibizione a purificare Israele insegnandogli che c'è una cosa da fare e una cosa che non si può essere e che non può essere fatta. Poi c'è la linea che riguarda l'idolatria, la quale abbiamo accennato, secondo Shaddal, per esempio, l'animale non era adatto per essere presentato in sacrificio. Nel secondo altri, l'animale era sacro alle divinità del buio e così via. Abbiamo visto la spiegazione politica, morale, e quella che parla di Edom, quella che parla di ipocrisia, quella che parla... E c'è un'altra ancora che si riferisce a Roma, dicendo, sapete, l'impero romano a un certo punto è stato diviso, Occidente e Oriente, quindi il fatto che lo zoccolo sia spaccato significa la divisione dell'impero romano in due parti. Poi, non abbiamo parlato, ci sono le spiegazioni mediche. Le spiegazioni mediche ce ne abbiamo di tutti i tipi, secondo Rambam è proibito perché è sporco. In realtà il maiale non è sporco. Se potesse si farebbe bagno tutti i giorni con i migliori detersivi della terra. In realtà il maiale per motivi suoi termici deve stare in mezzo al fango perché deve cedere il calore. Tra l'altro questo fa pensare a molti critici moderni che spiegano tutte quante queste regole in base a concetti economici, che fare crescere il maiale nell'area medio orientale dove nasce la civiltà ebraica fosse economicamente svantaggioso, perché il maiale ha bisogno di acquitrini, paludi, posti dove stare in mezzo al fango, e tutto lontano dal clima di Eretz Israele dove fa caldo e così via. Quindi il maiale è economicamente svantaggioso. Ora, il fatto che una cosa sia economicamente svantaggiosa non vuol dire che non sia appetibile, va bene? E quindi questo è una spiegazione, anche questa, che lascia il tempo che trova. Sta di fatto che, per quanto secondo la tradizione rabbinica coltivare il maiale fosse proibito in Eretz Israele, come una delle cose peggiori che non si devono fare, e tuttora è proibito secondo la tradizione rabbinica, poi ci sono dei kibbutzim che lo fanno scatenando scandalo continuamente, è comunque un'impresa, sarà costosa ma economicamente vantaggiosa, perché chi vuole mangiare bene non vada a spese per mangiare bene, quindi il discorso si chiude in questo senso. Tornando alla spiegazione medica, c'è chi dice che porta particolari tipi di parassiti, c'è chi dice che è un alimento di poco valore, beato lui che lo dice, c'è chi dice che è una sostanza di tipo bianco, ecco, è chiamato Bassar Lavan, e quindi di qualità alimentare inferiore. C'è chi dice che il latte, questa è una cosa che non è diffusa soltanto di vecchi, il latte del maiale fa venire la lebbra. La lebbra, sì. C'era un'idea diffusa nell'antichità. Abbiamo parlato delle spiegazioni di tipo morale. E per qualcuno c'è tutta una riflessione sul fatto che il maiale, per come ci ha fatto il collo, sta sempre con la testa verso il basso, ma il fatto che abbia la testa verso il basso, anche questa viene interpretata come una qualità malvagia e cattiva, perché uno non può mai girare la testa verso l'alto a meno che non si giri l'animale completamente, e anche questo è una spiegazione abbastanza diffusa. Poi ci sarà quella degli antisemiti, bellissima, che circola, forse l'avrete sentita, che gli ebrei sono come dei maiali e quindi non mangiano loro stessi. Questa però è una variante, è una variante del fatto che l'anatomia del maiale rispetto a quella di altri quadrupedi è un'anatomia molto vicina a quella dell'essere umano, al punto che si studia l'anatomia sul maiale, si fanno esperimenti sul maiale, si fanno protesi con pezzi di maiale, e che il maiale sia simile agli esseri umani lo dice anche una regola che stabilisce che quando arrivano delle epidemie che colpiscono, non delle epidemie, epizoozie, che colpiscono i maiali, noi dobbiamo fare digiuno, perché le malattie che colpiscono i maiali possono colpire anche noi, e quindi dobbiamo prepararci ad eventualità del genere. Quindi il fatto che il maiale somigli all'uomo, che ci sia un'identità con questo, è comunque una cosa che richiama associazioni nel profondo. E ci sono spiegazioni cabaliste, soltanto di parlare di Kabbalah uno potrebbe parlare, perché spiegazione cabalistica fondamentale dello Zohar è che poi è la spiegazione che spiega tutto non spiega niente per chi non ci crede ovviamente, ma è una spiegazione che almeno spiega tutto coerentemente, tutte le altre spiegazioni spiegano dei pezzettini. Quella dello Zohar dice che ci sono in alto due radici fondamentali, la radice del bene, la del puro, e la radice dell'impuro. Gli animali che la Torah classifica come impuri appartengono a questa radice negativa e gli altri appartengono alla radice positiva. Noi dobbiamo attingere ai frutti della radice positiva. Quindi la spiegazione non sta qua, ma sta su, e su il mondo che è quello. E quindi se noi dobbiamo seguire la nostra natura, dobbiamo attingere a ciò che è puro. Quindi viene tutto proiettato nel mondo superiore. E poi ci sono anche spiegazioni che sono collegate, questo è un argomento che a qualcuno nelle precedenti occasioni ha sollevato particolare curiosità, per chi crede nella metempsicosi. Questo lo diceva tra l'altro un importante mistico romano che ha trasmesso queste eri, Menachem Recanati, le anime migrano anche negli animali, e ci sono animali puri che accolgono le persone che si sono comportate bene e gli animali impuri che accolgono le persone che si sono comportate male. E quindi noi, mangiando un animale impuro, facciamo una raccolta di anime impure presso il nostro corpo. Beh, io smetto qua.